Ecco, buongiorno, buona domenica. Siamo quasi al compimento dell'anno liturgico e entriamo sempre più nella dinamica narrativa di questo complesso e così, diciamo pure un po' difficile, un po' travagliato testo del libro dei Giudici. E pensavo come inno, salmo che normalmente ci introduce nell'ascolto di questa parola, vi proponevo di prendere il cantico di Debora del capitolo quinto. Non tutto, perché è piuttosto lungo, poi lo vediamo magari in un secondo momento. Facciamo dall'inizio, dalla frase: ci furono capi in Israele, fino a sorgi Barak e cattura i tuoi prigionieri, o figlio di Abinoam. Fino alla prima. Il cantico di Debora, poi vedremo un po' meglio chi è questa Debora. È una delle grandi donne del racconto biblico, ed incontreremo un'altra figura femminile che appare solo in pochi versetti, ma estremamente importante il suo ruolo. Poi vedremo anche perché. Ecco, allora, siccome non ci sono i numeretti, proviamo a dirlo insieme, il che implica, come dicevo ieri al gruppo dei lupetti, al branco, che quando si lavora insieme, o si dice un testo insieme, o ancora di più si canta insieme, io ricordo il maestro di un coro dove per un po' di anni ho cantato anch'io, che ci diceva: bisogna avere un orecchio per se stessi e un orecchio per gli altri. Cioè, bisogna procedere in questa modalità stereo che aiuta ad andare insieme, se no è facile che uno faccia anche degli ottimi assoli, ma se deve andare in coro non va bene. E quindi, ecco, esercitiamo la nostra sensibilità alla coralità. Ci furono capi in Israele per assumere il comando, ci furono volontari per arruolarsi in massa. Benedite il Signore. Ascoltate, o re, porgete l'orecchio, o sovrani. Io voglio cantare al Signore. Voglio cantare inni al Signore, Dio di Israele. Signore, quando uscivi dal Seir, quando avanzavi dalla steppa di Edom, la terra tremò, i cieli stillarono, le nubi stillarono acqua, sussultarono i monti davanti al Signore, quello del Sinai, davanti al Signore, Dio di Israele. Ai giorni di Samgar, figlio di Anat, ai giorni di Giaele, erano deserte le strade e i viandanti deviavano su sentieri tortuosi. Era cessato ogni potere, era cessato in Israele, finché non sorsi io, Debora, finché non sorsi come madre in Israele. Si preferivano dei nuovi, e allora la guerra fu alle porte. Ma scudo non si vedeva, né lancia, per 40.000 in Israele. Il mio cuore si volge ai comandamenti di Israele, ai volontari tra il popolo. Benedite il Signore. Voi che cavalcate asine bianche, seduti su gualtrappe, voi che procedete sulla via, meditate, unitevi al grido degli uomini, schierati fra gli abbeveratoi. Là essi proclamano le vittorie del Signore, le vittorie del suo potere in Israele, quando scese alle porte il popolo del Signore. Destati, destati, o Debora, destati, destati, intona un canto. Sorgi, Barak, e cattura i tuoi prigionieri, o figlio di Abinoam. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, riprenderemo, spero, prima del finale di questa mattina, questo cantico molto articolato e peraltro abbastanza unanimemente dagli studiosi di Bibbia, ebrei prima e poi cristiani dopo, è ritenuto, se non il più antico, il testo più antico, uno dei più antichi testi della Bibbia, come deposito di testi scritti. Evidentemente la Bibbia si è composta attraverso una stratificazione nel tempo e nelle culture, e naturalmente nei generi letterari, nel gusto letterario, e ovviamente noi in italiano perdiamo gran parte, se non anche tutto il patrimonio che viene invece dal lavoro sul testo originale, dove si vedono per esempio ricorrenze testuali o parole che poi non vengono più usate nei secoli successivi, che testimoniano poi di un'antichità o di un modo espressivo che poi non si trova più in testi più recenti. Ma tutto questo a noi riguarda fino a un certo punto, però comunque il quinto capitolo del libro dei Giudici, occupato interamente da questo cantico di Debora, è una delle pagine più preziosamente antiche che abbiamo, che va a perdersi veramente dentro la memoria del Signore. L'altra volta abbiamo avuto dei guai tecnici che abbiamo brillantemente risolto, spero, e ho detto che avremmo lavorato all'inizio su questo primi circa 13 minuti, 14 minuti del film Il Messia di Roberto Rossellini. Proprio pochissime parole di inquadramento. Accennavo già che questo è l'ultimo film di Rossellini. Rossellini morì pochi mesi dopo l'uscita del film, quindi Il Messia rimane il film a coronamento della sua carriera straordinaria dal punto di vista cinematografico, e fa parte interamente di una svolta che Rossellini imprime alla sua carriera alla fine degli anni 50, inizio anni 60, quando cambia drasticamente il suo modo di fare cinema, Faccio un riferimento: Roma città aperta 1945 è un film che più o meno conosciamo tutti o quasi, è uno dei cosiddetti monumenti del neorealismo italiano, che è una stagione per cui il cinema ancora oggi all'estero rimane. Se voi andate negli Stati Uniti, dite Rossellini, tutti sanno chi è. Per venire ai giorni nostri, un autore bisogna cominciare forse a dire Sorrentino. Adesso con l'Oscar vinto e con i film e con gli attori che ha fatto, che ha avuto a sua disposizione, anche lui è ben conosciuto, ma bisogna andare a quella stagione lì per un cinema unanimemente, direi, conosciuto. Cosa fa Rossellini? Capisce che la televisione è un veicolo straordinario, che un cineasta non può ignorare il fenomeno televisivo, e allora lui si prova a mettere a disposizione le risorse del cinema per una televisione, quindi una cinematografia, una produzione di film formativi, e si dedica tantissimo a una serie di biografie, da Leon Battista Alberti a Pascal, da Luigi XIV ad Agostino, eccetera. È una svolta, no? Per alcuni apprezzano molto, alcuni ancora, anche tra i critici, hanno serie riserve o apertamente detestano questa svolta. Rossellini asciuga ancora di più, essenzializza la rappresentazione, per cui costumi il più possibile semplici, recitazione asettica, perché lo spettatore deve usare la sua intelligenza, non deve essere colpito nelle emozioni da una recitazione, per esempio, con molto trasporto, perché c'è una fiducia che chi guarda esprima il suo giudizio, esprima le sue valutazioni, esprima. E così, per esempio, Rossellini quasi del tutto, se non quando è strettamente necessario, evita i primi piani. Non ci sono, ancor più, i primissimi piani. Non avremo mai, che ne so, il taglio degli occhi a pieno schermo nei film di Rossellini, preferendo da questo punto di vista un cinema più oggettivo. C'è un critico che ha detto anche acutamente: il campo lungo è sociologico, il primo piano è psicologico. Allora, il campo lungo mi mette nel contesto e valorizza di più il contesto, la storia, sì, il primo piano, il primissimo piano mi fa entrare nei sentimenti del protagonista. Ecco, Rossellini tende ad evitare questa cosa. Quindi, allora, vediamo come affronta la parte dell'inizio del Messia, sforzandosi di inserire la vicenda di Gesù di Nazaret dentro la storia di un popolo. Teniamo presente che una decina d'anni prima, nel 64, Pasolini ha fatto il Vangelo secondo Matteo, e che in quegli stessi mesi, praticamente tra 75 e 76, Zeffirelli lavorava al suo Gesù di Nazaret, che poi è diventato un successo internazionale, cinematograficamente sopravvalutato, ma comunque ovviamente un prodotto significativo con un grosso budget internazionale. Allora, vediamo. A cominciare, magari si può, spegniamo questa luce centrale e vediamo il flauto di Severino Gazzelloni, che ci introduce con una musica poi parte. vedete che da Cinepresa scende da questo montricolo qua, ci fa vedere una terra abbastanza spelacchiata. Il film è stato girato in Marocco, specialmente tutti gli esterni, ma in buona parte tutto il film. Tra i vari problemi che ha avuto, di cui è bene tenere conto, così quando si capisce meglio un film, è che ci fu uno sciopero delle comparse, delle maestranze di impiego occasionale, per cui lui si trova ad avere un popolo di Israele ancora più spelacchiato di quello che doveva essere. Comunque vedete che fino ad adesso siamo nel piano sociologico, cioè campo lunghissimo, una cinepresa che zooma dal monte, ci fa vedere una terra abbastanza, direi, impegnativa, e poi vediamo un altro movimento. Adesso poi ogni volta che si... Di nuovo si avvicina. Che cosa andrà a cercare? Non si vede ancora niente. Tunisia, scusate. Ecco che vediamo finalmente qualcosa che non è un cespuglio, ma si muove. Finiscono i titoli di testa, il popolo è finalmente ben visibile. È una specie di pre-quarto stato di Pellizzo da Volpedo, un po' in disarmo. Vedete il movimento delle persone che fanno i gesti più quotidiani di gente povera. Attenzione a questo, ecco, allora, adesso, non, a parte la voce narrante, un po' ancora, come dire, tonante, diciamo, i protagonisti non hanno ancora detto una parola, e senza dire una parola Rossellini ci deve dire che questo gruppo di poveracci, no, che arriva con un po' di ciuchi e un po' di tende da montare alla belle meglio, è appunto un popolo debole che entra, quindi penetra dentro una terra con la sua identità fragile. Rossellini, come dire, sposa e propone questa lettura per dire che Israele si trova a vivere in mezzo a delle persone ben più attrezzate di lui. Guardate il movimento che fa a un certo punto, mentre la cinepresa va orizzontalmente, ci fa incrociare questo bambino. Adesso, sperando che riparta, vediamo questa scena. Seguite il bambino, se ce lo lasciano vedere. Cosa farà mai il bambino con questo bastone? Fa una buca per fare la pipì, ma viene adombrato i soldati, che poi scopriamo essere filistei, prendono tutte le armi e tutti gli arnesi di lavoro, ben poca roba come vedete, che Israele aveva, e la scena finisce lì. Abbiamo già cambiato scena, quella scena di sangue sulla fronte del bambino è il massimo che Rossellini concede al pathos, diciamo, però ha detto in pochi secondi e ci ha dato con un'immagine la difficoltà della penetrazione nella terra, dell'abitare la terra. A questo punto ci fa vedere le città dei Filistei, che hanno le mura e hanno la porpora, quindi sono ricchi e ben organizzati. Ecco la porpora. I terrapieni, le città fortificate in alto, vanno a vedere il mercato. Carissimo. Un po' smarriti, gli israeliti si guardano intorno.
Fratelli miei, il padre deve portare il suo cuore ai suoi figli, ogni padre, dando ai figli il proprio cuore e gli darà loro anche la vita, l'intelligenza della sua esperienza, la forza della sua protezione, l'amore. Per vivere in armonia con l'Eterno e in pace con Lui e con i propri fratelli, il padre deve portare il proprio cuore ai figli suoi e deve ascoltare i loro affanni.
Secondo questa regola noi abbiamo vissuto e viviamo, Samuele, e sempre abbiamo punito chi ha trasgredito questa regola.
Vivendo secondo questa santa regola, abbiamo attraversato il deserto, confortati durante il nostro duro cammino dalla guida e dal consiglio di Mosè, nostro padre.
Abbiamo patito la fame e la sete ed ogni tipo di privazione, sorretti soltanto dalla fede dei nostri padri, dalle regole che ci vogliono fratelli, dalla speranza di raggiungere la terra promessa.
E siamo giunti nella terra promessa dall'antico patto con l'Eterno. Abbiamo alzato le nostre tende, abbiamo pascolato le nostre greggi in pace e fratellanza, come sempre prima d'ora. Ma i filistei ci hanno aggredito.
Allora, vedete che questo è il modo con cui Rossellini decide di trasmetterci una pagina fondamentale, bellissima della scrittura, che è il primo libro di Samuele, al capitolo 8. È la cosiddetta assemblea di Rama. Quando i rappresentanti delle tribù vanno da Samuele, fanno un consulto e chiedono un re come tutti gli altri popoli. Nella figura di Samuele, Rossellini, nel suo cappello introduttivo alla figura del Messia, sintetizza tutta la stagione che noi stiamo capitolo per capitolo percorrendo, che è la stagione dei giudici, la stagione dell'ingresso nella terra, quindi Giosuè, giudici, e poi appunto Samuele, che sarà poi l'ultimo giudice e colui che come giudice profeta ungerà prima Shaul e poi Davide. La cinepresa ci mette dentro l'incontro, facendoci però ascoltare una specie di memoria storica a più voci di quello che è la stagione letta sinteticamente dagli israeliti.
Hanno ucciso i nostri figli, razziato il nostro bestiame, ostacolato il nostro lavoro, ci hanno tolto le armi di difesa e persino le molle per arrotare gli arabi, le asce per tagliare la legna. Vivono nelle loro città ricchi e prepotenti, guidati da re guerrieri. Hanno denaro e petti ricamate, bestiame grasso e case di pietra.
E come sempre, noi vogliamo ancora dare il nostro cuore ai nostri figli. Ma con il nostro cuore vogliamo dare loro anche la serenità, la possibilità di lavorare in pace, la sicurezza di essere protetti.
Noi vogliamo dare ai nostri figli città munite di mura e di fortezze, città con case di pietra, come quelle dei Filistei, i nostri vicini. Vogliamo che la nostra peregrinazione sia finita, vogliamo innalzare un tempio all'Eterno, qui, nella terra che Lui ci ha promesso.
Vogliamo un re, Samuele, come l'hanno tutte le nazioni, un re che ci giudichi e ci guidi.
Fratelli miei, non c'è un re per la nostra gente. E ognuno di noi in Israele può fare quello che meglio gli pare giusto. Non c'è un re che comanda o che giudica, poiché il giudizio dei uomini spesso è menzognero. Non c'è un re in Israele, ma il fratello, giudicando il fratello, giudica se stesso e agisce per il bene. Non c'è un re in Israele, perché il re di Israele è l'Eterno che ci ha liberato dalla schiavitù. Soltanto lui è la perfezione e soltanto a lui spetta il giudizio e il comando.
Questa è la posizione di Samuele, che nella scrittura è più lunga, più articolata e anche in qualche modo più minacciosa. Adesso qualcosa ascoltiamo anche. Siamo sempre, Samuele si alza, no, per dire questa cosa, quindi diciamo la sua figura diventa proprio il centro della composizione, sottolineata anche dal vertice della tenda che c'è dietro, quindi Samuele diventa proprio il perno attorno a cui la costruzione si regge. Se avete presente un po' la nostra Cappella Scrovegni, troverete che tutte queste figure di spalle assomigliano molto a quelle delle composizioni giottesche. Non so se pensate alla deposizione che c'è nella Cappella Scrovegni, dove queste figure massano, queste figure roccia che ci danno le spalle.
E come già Mosè nostro padre, dinanzi a lui mi prosternerò per chiedere consiglio e luce. Ho interrogato l'Eterno, il Signore, e l'Eterno mi ha detto: ascolta la voce del popolo in tutto quello che ti dice, poiché essi non ripudiano te, ma me, perché io non regni più su di loro, come hanno agito sempre, da quando li ho fatti uscire dall'Egitto fino ad oggi, abbandonando me per servire idoli e dei stranieri. Così stanno facendo anche con te. Ora dunque ascolta la loro voce, ma testimonia chiaramente contro di loro. Quale sarà realmente il diritto del re che regnerà sul popolo di Israele? Questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi: prenderà i vostri figli per destinarvi al suo esercito, perché senza fiato corrono davanti al suo carro regale come batti sonaro, per usarli come capi di 1000, di 100, di 50. avanti e dietro la scamesse, perché fabbrichino per lui armi erdesi per i suoi carri, anche le vostre figlie si prenderà per confezionare unguenti ed ungere il suo corpo, per accendere il fuoco delle sue cucine, per fare il pane per la sua mensa. E ancora non basta, prenderà il meglio dei vostri campi, delle vostre vigne, dei vostri uliveti. Lo prenderà e lo distribuirà in forza dei suoi poteri fra i suoi servitori, e prenderà la decima delle vostre sementi, dei redditi delle vostre vigne e raccolti, e le dividerà fra i suoi schiavi e i suoi eunuchi. E si prenderà i vostri schiavi e le vostre schiave come il meglio del vostro bestiame, adopererà per i suoi lavori i vostri asini, esigerà ancora da voi la decima di tutto il vostro bestiame, quello minuto e anche quello grosso, e voi stessi diverrete i suoi schiavi. Per quando arriverà quel giorno, amaramente piangerete a causa del re che avete voluto, ma quel giorno l'Eterno resterà sordo e insensibile al vostro amaro pianto.
Ci sarà un re che regnerà su di noi. Saremo anche noi come tutte le genti. La nostra volontà è questa. Su di noi ci sarà un re. Il re ci governerà. Lui marcerà in testa a noi e combatterà le nostre battaglie.
Ancora voi avete tradito il nostro Signore. E allora a vostre spese saprete che cosa vuol dire assoggettarsi al volere di un re.
Per volere delle tribù di Israele fu unto re Saul.
Chiunque non uscirà dalla tenda e non seguirà in battaglia il suo re Saul, così sarà trattato il suo bestiame.
Appunto, adesso poi dal fumo del fuoco, delle conquiste, delle guerre dei re, come vedete le guerre sono espresse anche se in immagini estremamente semplici o semplificate, viene alimentata appunto la speranza in un re giusto e liberatore, no? Quindi che è esattamente il compito dei giudici nel libro che stiamo leggendo. Cioè, giudice, come dicevo l'altra volta, non è tanto quello che amministra il diritto in tribunale, quanto colui che ricompone il popolo e si mette come salvatore e liberatore alla guida di una tribù o di una coalizione di tribù contro un nemico comune. Ecco. Siamo a accendere qualche luce e andiamo al testo. Questa la scena anch'essa semplificata, in cui Shaul fa il proclama e dice chiunque non interverrà, no, a fianco del re farà questa fine e taglia la testa e la gamba del toro, Questo è esattamente uno dei riti dell'alleanza, in cui i due contraenti, il re e il suo vassallo, si impegnavano a osservare l'alleanza e si dicevano, scrivevano anche su dei trattati, promettevano l'un l'altro la fedeltà a questo trattato, dicendo: mi capiti questo, cioè sia io squartato, se verrò meno alla parola che mi impegno e sottoscrivo. Apro e chiudo parentesi, ricordate per esempio la scena del capitolo 15 del libro della Genesi, quando Abramo fa un corridoio di animali squartati, e l'idea è, la liturgia prevedeva che i due contraenti passavano in mezzo a questo corridoio di carcasse divise in due parti, dicendo: questo ci capiterà o questo capiterà alla parte che non osserverà. Abramo si addormenta, scende questo torpore, questa tardemà, come dice la Bibbia, un sonno profondissimo come quello di Adamo nel giardino o come quello di Giona nella nave, e chi è che passa in mezzo alle carcasse degli animali? Solo la fiamma di Dio. Okay. Antonella. Vieni, vieni, vieni qui. Cominciamo ad ascoltare il capitolo terzo. Dal versetto 7.
Gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Dimenticarono il Signore, loro Dio, e servirono i Baal e le Asere. L'ira del Signore si accese contro Israele e li consegnò nelle mani di Cusan Risataim, re di Aram Naharaim. Gli israeliti furono servi di Cusan Risataim per 8 anni. Poi gli israeliti gridarono al Signore, e il Signore fece sorgere per loro un salvatore, Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, e li salvò. Lo spirito del Signore fu su di lui, ed egli fu giudice di Israele. Uscì a combattere, e il Signore gli consegnò nelle mani Cusan Risataim, re di Aram. La sua mano fu potente contro Cusan Risataim. La terra rimase tranquilla per 40 anni. Poi Otniel, figlio di Kenaz, morì. Gli israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Il Signore rese forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché facevano ciò che è male agli occhi del Signore. Eglon radunò intorno a sé gli Ammoniti e gli Amaleciti, fece una spedizione contro Israele, lo batté e occuparono la città delle palme. Gli israeliti furono servi di Eglon, re di Moab, per 18 anni. Poi gridarono al Signore, ed egli fece sorgere per loro un salvatore, Ehud, figlio di Gera Beniaminita, che era mancino. Gli israeliti mandarono per mezzo di lui un tributo a Eglon, re di Moab. Ehud si fece una spada a 2 tagli, lunga un gomed, e se la cinse sotto la veste al fianco destro. Poi presentò il tributo a Eglon, re di Moab, che era un uomo molto grasso. Finita la presentazione del tribuno, ripartì con la gente che l'aveva portato, Ma egli, dal luogo detto Idoli, che è presso Galgala, tornò indietro e disse: «O re, ho una cosa da dirti in segreto». Il re disse: «Silenzio!» E quanti stavano con lui uscirono. Allora Eud si accostò al re, che stava seduto al piano di sopra, riservato a lui solo, per la frescura, e gli disse: «Ho una parola di Dio per te». Quegli si alzò dal suo seggio. Allora Eud, allungata la mano sinistra, trasse la spada dal suo fianco e gliela piantò nel ventre. Anche l'Elsa entrò con la lama. Il grasso si richiuse intorno alla lama e Eud, senza estrargli la spada dal ventre, uscì dalla finestra, passò nel portico dopo aver chiuso i battenti del piano di sopra e aver tirato il chiavistello. Quando fu uscito, vennero i servi, i quali guardarono e videro che i battenti del piano di sopra erano sprangati. Pensarono: «Certo attende ai suoi bisogni nel camerino della stanza fresca». Aspettarono fino a essere inquieti, ma quegli non apriva i battenti del piano di sopra. Allora presero la chiave, aprirono, ed ecco che il loro signore era steso per terra, morto. Mentre essi indugiavano, Eud era fuggito e, dopo aver oltrepassato gli idoli, si era messo in salvo nella Seirà. Appena arrivato là, suonò il corno sulle montagne di Efraim e gli israeliti scesero con lui dalle montagne ed egli si mise alla loro testa. Disse loro: «Seguitemi, perché il Signore vi ha consegnato nelle mani i Moabiti, i vostri nemici». Quelli scesero dopo di lui, occuparono i guadi del Giordano in direzione di Moab e non lasciarono passare nessuno. In quella circostanza sconfissero circa 10.000 Moabiti, tutti robusti e valorosi. Non ne scampò neppure uno. Così in quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano di Israele e la terra rimase tranquilla per 80 anni. Dopo di lui ci fu Samgar, figlio di Anat. Egli sconfisse 600 filistei con un pungolo da buoi. Anch'egli salvò Israele.
Grazie. Grazie. Grazie Antonella. Allora, in questa parte del capitolo terzo ci sono tre figure di liberatori: Otniel, Eud e Samgar. Sono tre figure che vengono tratteggiate in maniera diversa, molto sintetica, specialmente la prima e l'ultima, e con invece un breve ritratto narrativo. È un capolavoro di narrazione, peraltro, questo brano di Eud, per quanto sanguinoso e un po', diremmo con i nostri aggettivi, ormai passati anche quelli, un po' pulp, possa essere o possa apparire. Lo schema, l'abbiamo già detto l'altra volta, no? È quello di peccato, punizione, grido, intervento del liberatore, suscitato da Dio. Quindi la salute e la più o meno lo schema quadripartito è un po' questo, no? È un peccato che si ripete, che si itera in maniera ironicamente o più drammaticamente sempre uguale, un disagio profondo che normalmente è anch'esso letto come suscitato dal Signore. Interessante che praticamente, usando quasi le stesse modalità e le stesse parole, si dice che Gli israeliti gridarono al Signore, e il Signore fece sorgere per loro un salvatore, Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb. Ma poi, quando Otniel ha fatto il suo lavoro, gli israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del Signore, e il Signore rese forte Eglon, re di Moab, contro Israele. Vedete che cioè, il modo di procedere in cui tutto è ricondotto al Signore è un modo in cui l'autore e i redattori successivi, fino a che il libro è stato, come dire, consegnato nella sua forma finale, come cercano di capire il male e la storia controversa di Israele o di alcune delle tribù, che però alla fine riguarda tutto Israele, perché anche quando ci sono solo alcune tribù il racconto è sempre in qualche modo onnicomprensivo, no? Si dice i figli di Israele gridarono, ma si dà una specie di coscienza collettiva dicendo i figli di Israele, che di fatto non corrisponde. L'Israele che grida non è è un tempo, quello dei giudici, come anche abbiamo sentito nel racconto di Rossellini sulle parole di Samuele, è un tempo in cui ciascuno fa quello che crede giusto, detta in maniera un po' meno politically corretta, ognuno fa quello che gli pare. Quindi questa ripartizione appunto di peccato, punizione, supplica o grido e intervento del Signore si ripete uguale a sé, ma non troppo, perché vedremo che poco per volta il grido si spegne e Israele non griderà più. Ed è un bel problema, cioè è in gioco il fallimento di Israele come popolo, ma è in gioco anche la pedagogia della pazienza di Dio, il quale ama il popolo, lo sostiene, sopporta l'idolatria, sopporta i tradimenti, interviene suscitando le persone e riportando per un po' di tempo, ma solo per un po' di tempo, la pace e la serenità, diciamo, dentro il popolo. Ma poi può durare 40 anni, cioè una generazione. Ma poi gli israeliti, come si dice, ripresero a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Questo Kusan Rizataim, re di Aram, che viene da Aram Naharaim, a noi può dire assai poco, ma ricordate che da Aram viene Abramo, dal paese dei due fiumi, dall'Aram dei due fiumi, dall'alta Mesopotamia, viene Abramo. Adesso arriva il nemico. Quindi c'è una specie di Kusan Rizataim, letteralmente vorrebbe, sarebbe Kusan dalla doppia malvagità, dalla malvagio il doppio, diciamo. Otniel, di che cosa si dice di Otniel? Che è suscitato dal Signore e che è animato dallo spirito del Signore. Lo spirito del Signore fu su di lui ed egli fu giudice in Israele. Anche qui non di tutti i giudici si dirà che sono suscitati dallo spirito del Signore. E ogni volta che lo spirito non è presente accadono molti guai. E, lo spirito del Signore, la Ruach Adonai, enfatizza e sottolinea proprio il dono di Dio, lo spirito che anima l'uomo e che lo rende figlio di Dio. Secondo giudice è questo Ehud, e qui accade un'altra cosa simbolicamente gravissima, perché non soltanto Israele riprende a fare il male agli occhi del Signore, quindi Eglon, re di Moab, viene reso forte da Dio stesso, e come abbiamo visto la volta scorsa, Dio lo dice a sé e lo dice al popolo: renderò forti i vostri nemici, non li toglierò più da accanto a voi, perché voi dovrete imparare dal confronto con i nemici a vivere nella fedeltà, a fare memoria del bene che avete ricevuto e a vivere nella fedeltà, cosa che puntualmente non riesce. Cosa fa Eglon? Si allea con la gente di Ammon e di Amalek, no? Proverbiali e costanti nemici di Israele, fece una spedizione, lo batté e occuparono la città delle palme, cioè Gerico. Ora, anche qui simbolicamente è una perdita importante, perché da Gerico entra, è la prima città che Giosuè conquista, dove è iniziata la penetrazione di Israele nel racconto biblico del libro di Giosuè. Dalla conquista di Gerico, che è un'antibattaglia. Se andate a prendere il racconto di Giosuè, troverete che come fa Israele a conquistare Gerico: gira intorno per 7 volte alla città, alla 7ª volta suonano tutte le trombe e le mura della città crollano. È evidentemente un racconto poetico, ma la maggior parte delle battaglie, quelle che rendono poi la possibilità di vita per Israele, sono tutte antibattaglie, tutte. Vedremo anche nel libro dei giudici, ci sono delle strategie di alcuni giudici, Gedeone per esempio, che sono delle antibattaglie, cioè fanno in modo che gli avversari si eliminino tra di loro, presi dalla paura, dalla confusione. Ecco, brevemente la vicenda di Ehud. Ehud è un beniaminita, cioè un figlio della destra, letteralmente. Significa figlio della destra, ma di lui si dice che era mancino. È una figura complessa Ehud, è pieno di doppiezze, di ossimori che non si riesce tanto bene a, no? Perché il figlio della destra è impedito nella destra, alcuni leggono addirittura handicappato, oppure storpio dalla destra, oppure semplicemente un modo di dire che era mancino o che era ambidestro. In ogni modo l'accostamento dice, cioè, viene questo Ehud che è figlio della destra, che però è mancino. E dall'altra parte Eglon, che si dice essere straordinariamente grasso, in realtà più che grasso, Egel significa torello, torello per il sacrificio. Quindi Ehud è una specie, Eglon è una specie di animale sacrificale e viene inquadrato in questo modo. E la parola poi che noi traduciamo con molto grasso potrebbe anche essere tradotta diversamente come ben messo, ben piantato, oppure essere una valutazione morale, cioè ciccione, ma nel senso di gonfio, pallone gonfiato, cioè è un gonfio d'orgoglio. Quindi non è chiaro, possiamo immaginarci benissimo una persona laida, così di 150 kg, ma forse più facilmente la descrizione concorre a rendere l'idea di questo Egel, di questo torello giovane per il sacrificio, pronto per essere sgozzato, per espiare il peccato. Ed è esattamente quello che prepara Ehud, di cui noi abbiamo una serie di gesti che in omaggio alla sua doppiezza non sappiamo bene che cosa stia facendo, perché lui dice che deve andare dal re Eglon per dare il tributo. Allora, dare il tributo ovviamente è una tassa di occupazione che la terra occupata, il popolo occupato deve dare al suo occupante, quindi è doppiamente riprovevole nel cuore di Israele. Primo perché è una tassa da pagare, nessuno le paga volentieri, e poi perché è un tributo a un nemico che occupa il posto di re e rimane pur sempre come riferimento in Israele il fatto che l'unico re è Dio. Quindi la repulsione di Israele nel pagare le tasse ha anche questa carica in qualche modo di blasfemia, cioè sto pagando le tasse a un re che non solo non riconosco perché è un re occupante di un popolo che occupa e mi toglie la vita, ma anche perché io non lo riconosco come re, perché l'unico re è solo Adonai, è sovrano. Però nel testo biblico questo tributo viene chiamato Minha, che sarebbe proprio l'offerta da presentare all'altare quando vai a fare l'offerta rituale. È una specie di regalo a Dio, di offerta regale al Dio re. Quindi Ehud si propone di andare a pagare questo tributo e lo vediamo intento nella sua officina a farsi un gomed, una spada lunga un gomed, che è una parola, è l'unica volta che c'è in tutta la Bibbia, non si sa bene che cosa significhi, è un'unità di misura che non conosciamo, probabilmente si intende un pugnale che essendo Ehud mancino sistema nella coscia destra e non nella sinistra come normalmente si portano le armi, come la maggioranza, almeno nella cultura nostra, usano le armi, come quasi tutto il resto, dalla destra, e si dà la destra quando si stringe la mano di una persona, ed è una vecchia eredità per dire ti do una mano disarmata, non c'ho la spada, ti do la mano. Quindi Ehud prepara una spada, la prepara per lui, per sé, non si capisce. La prepara per se stesso, la dedica a qualcuno, cioè pensa a Eglon. No, a questo punto, fino a questo punto noi non lo sappiamo. E non si capisce che cosa cavoli c'entri prepararsi una spada o un lungo pugnale per andare a pagare un tributo. perplessità aumenta perché poi, come abbiamo ascoltato, Ehud si presenta al re, presenta il suo tributo e riparte. Dice, ma allora? Che succede? Poi improvvisamente torna indietro da questo luogo detto idoli, Peshilim, idoli di pietra, pietre scolpite probabilmente, che erano forse il limite della zona controllata da Moab. C'è una grande ironia qui, perché poi Ehud scapperà e passerà di nuovo da questo da questa terra detta idoli, che evidentemente non hanno molto protetto il loro re. Quindi è come dire, vedete voi chi è il vero Dio. E passa, torna indietro, quindi passa dagli idoli, torna indietro e dice, letteralmente sarebbe, tornò indietro e disse: o re, ho una parola segreta da dirti. Una parola segreta da dirti. Davar Seter sarebbe appunto parola segreta. Ehud sta indossando, appunto, evidentemente se è arrivato fino al re ha passato il controllo, sta indossando questa spada che è una spada a due tagli, siamo sempre nel due, nell'ambiguo, siamo sempre nel figlio della destra che è mancino. E parla di una parola segreta, il re fa una cosa strana, si fida, e in realtà non dice silenzio, non è tanto, sarebbe più giusto tradurre una specie di interiezione per dire silenzio. E allora quindi tutti escono, Ehud rimane solo con il re Eglon, si avvicina e il re lo fa addirittura accomodare nella stanza fresca, al piano alto, sommo errore di Eglon, ma d'altra parte Ehud gli ha appena dimostrato la fedeltà del vassallo, cioè ha appena consegnato il dono delle tasse da pagare, quindi effettivamente Eglon sembra non avere ragione per dubitare di Ehud. A questo punto però Ehud si riavvicina e gli disse: ho una parola di Elohim per te, una davar Elohim, cioè una parola di Dio per te. E questi si alzò dal suo seggio, dal suo trono, perché ha detto una parola di Dio? Non lo sappiamo, ma alzandosi è evidentemente come il torello che espone la sua giugulare, cioè, perché a questo punto Ehud, allungata la mano sinistra, trasse la spada dal suo fianco, o meglio dalla sua coscia a destra, e gliela piantò nel ventre. Anche l'Elsa entrò con la lama, quindi no, c'è questa descrizione estremamente puntuale. Il grasso si richiuse intorno alla lama, senza estrargli la spada dal ventre uscì. Allora, questa frase qui è molto controversa, si potrebbe ricostruire andando dentro il pulp veramente. Cosa succede? Che è una specie di, cinematograficamente sarebbe una specie di slow motion, cioè noi vediamo quasi la lama che entra dentro. Cosa succede? Che intanto è un'azione comunque rapida e improvvisa, di fronte alla quale Eglon è totalmente impreparato, e la lama Più probabilmente la traduzione sarebbe così, che la lama entra talmente in profondità che va dentro i visceri fino all'ano. Oppure nello spasmo causato dalla violenza improvvisa del colpo, gli sfinteri si aprono, perché dopo diventa decisivo la puzza di merda. La salvezza passa anche da qua. Eglon viene colpito, in questa azione istantanea si crea una suspense che si scioglie momentaneamente in questo colpo fermo e fitto. E la traduzione nostra normalmente attribuisce questo uscì a Eud, come avete anche nella traduzione, ma non è assolutamente chiaro, perciò quello che è uscito non è chiaro, se sono usciti i visceri, se sono uscite gli escrementi. Fatto sta che dopo i servi, quando arrivano davanti alla porta che Eud ha sprangato da dentro ed è uscito dalla finestra, non entrano perché sentono odore di cacca e dicono: beh, il re sta coprendosi i piedi. Certo, dicono, attende ai suoi bisogni. O letteralmente, certo, si sta coprendo i piedi, cioè è nella posizione tipica della defecatio, come direbbero i salernitani. Questo è un racconto che si sposta continuamente di punti di vista. Prima abbiamo il punto di vista di Eud, che si fa il pugnale, che attraversa la zona degli idoli, poi arriva arriva da Eglon, e poi abbiamo il punto di vista del re colpito che vede uscire Eud senza poter fare nulla, sta moribondo, sta morendo nella sua merda, scusate, questa è l'espressione. I servi, questa è tutto un racconto che tende a coprire di ridicolo i moabiti. I servi per un pelo non incrociano Eud, guardarono, videro che i battenti del piano di sopra erano sprangati e pensarono: certo, attende i suoi bisogni nel camerino della stanza fresca, perché vabbè, non si vede ma si sente. E perdono tempo prezioso, perché nel frattempo il loro re muore e Eud si allontana e ha tempo di organizzare l'esercito. Quando aprirono, ecco il loro signore, vedono il loro signore, 1, 2, steso a terra, 3, morto. Cinematograficamente sarebbe un traveling, cioè un viaggio con le cineprese in cui ti fa vedere prima il corpo, poi il fatto che è steso completamente a terra e poi magari un dettaglio che ti dice che è morto. Eud ha tempo di appunto tornare indietro, oltrepassa di nuovo gli idoli che evidentemente appunto non sono capaci di proteggere, si mette in salvo, raduna tutte le tribù e fanno la strategia, diciamo così, giusta, perché bloccano i guadi, e sui guadi dove comunque i moabiti devono venire all'inseguimento del regicida, poi vengono bloccati, sterminati, 10.000. Non ne scampò neppure uno. Così in quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano di Israele e la terra rimase tranquilla per 80 anni. Due generazioni. Dopo di lui, Sangar, figlio di Anat, sconfisse 600 filistei con un pungolo da buoi. Pungolo da buoi è una specie di sì, di grande chiodo di legno che si pianta nella schiena del bue per far mandarlo avanti quando si ara. Io ho fatto in tempo avere dei prozii che lo usavano ancora. Samgar non è un israelita, il nome non è un nome ebraico ma un nome cananaico, probabilmente non, sicuramente non israelita, così come Giaele, che incontriamo subito, non è una israelita. Quindi la salvezza in questi casi viene da persone da cui non ci si potrebbe aspettare la salvezza. Colpisce evidentemente la sproporzione fra i 600 uomini, 600 è un numero ricorrente per dire una forza organizzata, anche il faraone quando insegue Israele, prima che Israele passi nel mare, va con 600 uomini, coi carri eccetera, e di fronte a 600 uomini basta un pungolo di buoi. Evidentemente Davide e Golia non sono gli unici, e anzi in genere Israele vince le battaglie di fronte alle quali è totalmente impreparato ed è apertamente in inferiorità. Ecco, brevemente, come vedete in tutto il racconto di Ehud, su cui vi prego di sostare, anche se sembra che di queste pagine uno potrebbe dire ma a me che me frega, diciamo, no? Cioè, beh no, non fate questo errore, cioè se ci entro dentro, se mi lascio prendere dalla narrazione, se noto per esempio il fatto che Dio è completamente assente, Dio suscita il re di Moab, lo rende forte contro Israele perché Israele ha peccato, dopodiché sparisce dalla circolazione. Ci sono stati dei commentatori, per esempio un certo Klein, per cui il silenzio di Dio è segno della sua disapprovazione al gesto violento di Ehud, che è una, secondo me, una lettura completamente sbagliata, completamente fuori tema. Cioè, se ci attendiamo dal Signore il politically correct, rigorosamente non violento, pacifista, così, chiediamo alla Bibbia di dire quello che la Bibbia non ha nessun interesse a dirci, nessun interesse a dirci. Quindi al testo facciamo le domande giuste, cioè la lettura del testo ci aiuta a fare le domande al testo e non chiediamo al testo quello che lui non vuole dirci. Se io mi presento a voi e vi dico qualcosa di me e Daniele si alza e mi fa una domanda di fisica, io oltre ad essere totalmente perduto, gli direi non è quello a cui ero preparato a risponderti. Brevemente il capitolo quarto, un po' lo racconto e poi voi andrete naturalmente a vederlo. Il capitolo quarto e il capitolo quinto raccontano la stessa roba, solo che uno lo dice in prosa, l'altro lo dice in poesia. Come ho detto prima, il capitolo quinto è probabilmente, non solo come poema ma come testo in generale, è uno dei testi più antichi della raccolta biblica, e alcuni ipotizzano che il capitolo quarto sia stato aggiunto per far capire un po' meglio che cosa viene cantato nel capitolo quinto. c'è una grossa coalizione delle tribù del nord, Zabulon, Issacar, Neftali, contro Yabin, re dei Cananei, ed è una coalizione che viene a includere addirittura fino alle tribù del sud, Efraim e Beniamino. Anche se poi vedremo il cantico di Deborah stigmatizza con molta potenza il fatto che alcune tribù hanno disertato la lotta. Hanno detto veniamo, e poi hanno detto vabbè dai armiamoci e andate voi. Giusto così per fare un cenno, anche la Bibbia è fatta anche di questo, Hazor, la città dove regna Yabin, re di Canaan, è una città che gli scavi archeologici hanno dimostrato essere veramente una città avanzata, era veramente una città fortificata, di grande bellezza, di grande fascino, è stata studiata e, come dire, grazie a Dio la ricerca archeologica in questo caso ha potuto dare informazioni in più, ma teniamo conto che i Cananei, come anche i popoli del mare, cioè i Fenici, così, erano tutti più avanzati di Israele. Per esempio conoscevano appunto il ferro, che Israele fa fatica a... avete visto che Rossellini ne tiene conto e li mette in questa scena del mercato dove guardano queste asce fatte col ferro che loro padroneggiano assai male e conoscono molto meno bene dei popoli cananei e dei popoli del confine del mare. Yabin ha un generale che si chiama Sisara, che ha a disposizione una macchina da guerra poderosa, carri e cavalli, carri con il ferro, carri da guerra, quindi fortificati con il ferro, sono 900 carri, sono una potenza di fuoco enorme che appunto, pensate che il grande Egitto che insegue Israele ha 600 carri, qui sono 900, è un 50% in più ancora. Quindi, ancora una volta, il grido di Israele, gridarono al Signore perché Yabin aveva 900 carri di ferro e da 20 anni opprimeva duramente gli israeliti. Quindi alla fine, dopo 20 anni si grida. 20 anni di fatica, 20 anni di oppressione, ed è un grido che è anche particolarmente disperato perché è consapevole della sproporzione delle forze in campo, cioè con queste non ce la faremo mai, non ce la possiamo fare. Sorge allora, ed era già profetessa Ishan Via, quindi donna profetessa, Deborah, che significa ape, e che era moglie di Lapidot, che significa lampo, lampi, lampi proprio quelli del temporale. Si dice di lei appunto che è profetessa, che giudicava sedendo sotto la palma tra Rama e Betel. Rama e Betel sono due riferimenti importanti perché connette questa Deborah con un'altra Deborah che è stata la nutrice di Rebecca, sempre in quella stessa zona tra Rama e Betel. Quindi è una storia che ci fa andare indietro nella memoria. Palma si dice Tamar, e Tamar è un'altra delle grandi donne della storia di Israele. Il suo ruolo di giudice è un ruolo di vera leader, cioè il popolo converge da lei per dirimere le questioni, Ci sono diverse altre donne che vengono ricordate come profetesse, queste magari le scrivo e poi gliele mando a Daniel, che le metterà a margine del testo, perché adesso perderemmo del tempo, ma c'è, a cominciare da Miriam, che è detta profetessa, la sorella di Mosè, fino, forse non lo ricordate, ma anche la moglie di Isaia, al capitolo ottavo, Isaia 8:3, ricorda la moglie di Isaia come una profetessa. Quindi vale la pena, fino naturalmente anche al Nuovo Testamento, Anna nel Tempio, allora ci entreremo dentro nei testi della Natività tra breve. Pensate agli Atti 21, il diacono Filippo, quattro figlie, tutte e quattro profetesse. Quindi è una linea che continua, non è Deborah, non è come dire un'ape bianca, una mosca bianca, cioè no? Non è un unicum assoluto. Il cantico ci dice come avviene la vittoria sui 900 carri. Come può avvenire la vittoria sui 900 carri? Avviene perché il creato si coalizza contro Sisera. Di fatto quello che succede è che le stelle, le acque, il creato diventano gli alleati di Israele. E questo torrente Chison riceve un sacco di acqua, straripa, e le forze dei 900 carri sono totalmente in balia degli israeliti. Adesso trovo il passaggio. Dal cielo le stelle diedero battaglia, dalle loro orbite combatterono contro Sisera, il torrente Chison li travolse, torrente impetuoso fu il torrente Chison, anima mia marcia con forza, allora martellarono gli zoccoli dei cavalli al galoppo dei destrieri. Che cosa vi fa venire in mente? Ancora una volta, il prototipo della liberazione è sempre l'Esodo. Quando Giosuè passa il Giordano, è di nuovo un Esodo, questa volta all'interno, cioè si entra passando il Giordano come si è passato il Mar Rosso. Si sconfigge un esercito con 900 carri, perché i carri diventano inutili, perché nel fango affondano, e allora sono facile preda anche di quattro arcieri da strapazzo. Sisera, il generale, fugge, e qua abbiamo l'altra parte. Sisera fugge a piedi e va a finire nella tenda di Giaele. Chi è Giaele? La moglie di Chever il Kenita, che è presentato prima, andate poi a vedere chi è uno straniero che vive in buoni rapporti con Israele e nello stesso tempo è in buoni rapporti con il re di Canaan, quindi è lì, è una specie di tribù che non fa male a nessuno e sta più o meno in pace con tutti. Giaele uscì incontro a Sisera e gli disse, e qui pensate al canto delle sirene di Ulisse, fermati mio signore, fermati da me, non temere, è un po' una roba così, fermati mio signore, è molto rassicurante, molto suadente. Egli entrò da lei nella sua tenda ed ella lo nascose con una coperta. Qui i critici e gli esegeti, dai grandi maestri rabbini fino ai padri cristiani, discutono se questa frase allude o non allude a un rapporto carnale tra Sisera e Giaele. Glielo chiederemo quando li incontriamo. Egli entrò la frase è bellissima. Egli entrò da lei nella sua tenda ed ella lo nascose con una coperta. Sia come sia. Comunque è un'immagine di protezione, un'immagine. Solo che quello che vediamo qui è esattamente l'anticlima del Salmo 23. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. No? Cioè, la tenda mi protegge. I nemici stanno fuori e io posso anche permettermi di fargli la pernacchia e intanto mi mangio le mie belle provviste che il Signore mi ha messo davanti. Egli le disse: dammi da bere un po' d'acqua perché ho sete. Ella aprì l'otre del latte, gli diede da bere e poi lo ricoprì. Chiede acqua e riceve latte. Egli le disse: sta all'ingresso della tenda, se viene qualcuno a interrogarti dicendo c'è un uomo, tu dirai nessuno. È una pesantissima ironia, c'è qui un uomo, ma no, non c'è un uomo, è un uomo in fuga, con una vergogna tremenda, parte con un esercito, una superpotenza, 900 carri e scappa come un ragazzino impaurito. C'è un uomo? No, non c'è un uomo. Allora aprì l'otre del latte, gli diede da bere, lo ricoprì, poi appunto sta all'ingresso della tenda. Allora Giaele, mentre lui si addormenta, moglie di Chever, prese un picchetto della tenda, impugnò il martello, venne pian piano accanto a lui e gli conficcò il picchetto nella tempia fino a farlo penetrare in terra. Parola di Dio. Egli era profondamente addormentato e sfinito, così morì. Ecco sopraggiungere Barak. Io su Barak ho taciuto completamente. Barak è il benedetto, eh? Baraka è la benedizione, Barak è il benedetto, è benedetto. Barak è il generale che il condottiero, il leader che Deborah chiama quando gli dice vieni su che andiamo a combattere contro i cananei. Barak arriva, dice, cosa ha fatto Barak? Niente. Perché? Perché i carri si sono impantanati da soli e hanno combattuto le stelle, le nuvole, la pioggia, gli astri e tutto. E Barak è anche lì, no, c'è un uomo nella tenda, no, non c'è un uomo nella tenda, perché anche Barak è tolto dall'onore di essere lui che sconfigge il generale di Yabin. Arriva là e è già tutto fatto. Vieni, ti mostrerò l'uomo che cerchi. Vieni. Egli entrò da lei ed ecco, Sisera era, anche qua di nuovo il traveling, no? Era steso, due, morto, con il picchetto nella tempia, primissimo piano. Così Dio umiliò quel giorno Yabin, re di Canaan, davanti agli israeliti. E la mano degli israeliti si fece sempre più pesante su Yabin, re di Canaan, finché ebbero stroncato Yabin, re di Canaan, e si impertono le parti. Ecco, e il resto lo vedete voi, ci sono molte altre cose, molte altre cose da vedere. Nel cantico vedrete che Deborah se la prende con chi non è intervenuto. È una colpa molto grave la mancanza di solidarietà tra le tribù, è considerata una mancanza molto grave perché è un atto di sfiducia verso il Signore, che il Signore dice ti metto nelle mani il re di Canaan. Ecco, prendete gusto un po' a questi testi, lo so che possono ripugnare alla prima lettura o alla sensibilità, ma sono una riflessione sulla liberazione, sono pagine attraverso le quali Israele, come dire, impara e rilegge il proprio percorso di liberazione. E quindi sono sommamente importanti per noi. Dico un'ultima cosa, che è un avviso per la prossima volta, il prossimo mese di dicembre, sarà il 17, la domenica 17, io mi impegnerò a finire prima delle 11:03, perché poi alle 11 ci sarà la messa come sempre, ma dentro la messa celebreremo un matrimonio che non è stato possibile celebrare in un altro momento per tutta una serie di difficoltà anche di calendario, quindi regolatevi, cioè, io finirò un po' prima, che se non volete venire alla liturgia nuziale c'è la messa delle 11 in Santa Giustina. E poi ci sono gli esercizi, che sono aperte da tempo le iscrizioni, Lucia oggi può dare una mano, anche Antonella, e è una bella esperienza, io ve la raccomando. Useremo testi forse meno urticanti lì per lì, ma non meno impegnativi.